L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Questa è Radio Voce della Speranza. Il brano che ascoltate in sottofondo è un brano tradizionale, un canto di guarigione dei Lakota Peyote. Insieme a me Claudio Coppini.
Buongiorno.
E presentiamo subito l'ospite d'eccezione. Si tratta di Alessandro Martire, in nostra compagnia in linea telefonica, antropologo, rappresentante dei Sioux Lakota in Italia per dei Sioux Ross Band e Pine Ridge. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, buongiorno Claudio.
Quando sento queste voci, no? Questa musica, mi viene sempre un grande rispetto per il popolo degli uomini. Sento veramente la guarigione. Penso che in questo periodo, anche in questo Natale che si avvicina, ne abbiamo un bisogno immenso, no?
Tra l'altro su internet si legge un po' qualcosa del testo di questa canzone e pare, io non sono un esperto, che sia una richiesta di perdono a Dio, pensa un po', una canto di guarigione e anche
sentiamo
di...
Alessandro
Marti, che conosci piuttosto benino, vero, la lingua, perché tanti anni
sì.
Che sei stato, prego.
Sì, certo, questa è Robbie Robertson in questo famoso canto Peyote Healing, la guarigione attraverso la riconnessione col mondo della natura e degli spiriti. Come diceva Claudio, in questo momento, in quest'anno particolarmente doloroso per molti di noi, per molte famiglie, che ci si avvicina alle festività che vengono celebrate fra poco in un modo completamente diverso, e questo, in questo modo siamo diversi ma siamo tutti uguali di fronte agli occhi del creatore di tutte le creazioni. In particolare il pensiero nostro oggi va non solo nell'anniversario della morte e dell'uccisione di Tatanka Yatanka, Toro Seduto, ma va anche a quelle persone nelle riserve di Rosebud e Pine Ridge che tu hai citato e che io rappresento in Italia, che sono afflitte anche loro dal Covid-19 e che purtroppo per grave indigenza non hanno alcun tipo di aiuto sanitario e quindi sono destinate a morire e a fare il viaggio appunto nel mondo degli spiriti. E quale canzone più azzeccata di quella che avete scelto voi stamani?
La scelta Roberto.
E questo però ci pone tutto un problema sul fatto che, insomma, il diritto alla sanità dovrebbe essere un diritto di tutti, non solamente dei ricchi o delle persone... Vabbè, questo è un problema universale.
Devo dire che a loro non è mai toccato, perché già quella prigionia di essere messi in questi luoghi
riserve, così
e anche di come a un certo punto quali sono state le medicine che gli sono state date, fra virgolette, quindi l'alcol, tante cose.
Alessandro,
cioè, un popolo abbandonato.
Ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, ma credo che valga la pena ritornarci, perché tra l'altro c'è anche stato un interessamento della RAI, un programma che andrà in onda tra poco. Ecco, vuoi parlarci di questo programma RAI che sono venuti a casa tua anche... Parlaci un po' di questa.
Tra l'altro
vicenda.
Un programma molto importante che io seguo molto da vicino perché è molto bello, è su Rai 3.
Sì, io intanto voglio rinnovare il ringraziamento alla vostra radio, a Claudio che è sempre, e a tutti voi ovviamente dello staff, che siete sempre così attenti, sensibili e gentili da dare spazio alla voce dei Lakota qui in Italia attraverso queste interviste avvenute anche nel passato. Infatti oggi, proprio nell'anniversario dell'uccisione di Toro Seduto, questo grande leader spirituale degli Ungpapa Lakota, la RAI ha fatto un programma con Paolo Mieli alle ore 13:15 su Rai 3, poi stasera in tarda serata e poi ovviamente domani su Rai Play, dove in studio ci sarà il collega professor Franco Cardini e io in remoto, a causa appunto dei problemi di contingentazione negli studi Rai causa Covid. La Rai è venuta il 5 novembre a casa mia a fare ovviamente l'intervista, le riprese di quella che è la collezione tra le più importanti, insieme a quella di Sergio Susani, che io qui ricordo e ringrazio per il contributo che ha dato a questa trasmissione. E sono venuti, hanno fatto queste riprese, l'intervista che verrà appunto mandata in onda proprio oggi con Paolo Mieli.
Tu parli di collezione, che cosa è che effettivamente si vedrà? Poi Claudio,
sì, non volevo aggiungere che stiamo parlando di Campi Bisenzio, quindi vicino a Firenze, dove c'è un museo, si può dire, è un museo a tutti gli effetti, da un certo punto di vista, per il valore degli oggetti che tu hai.
Sì, in effetti, ripeto, insieme a quella del collega Susani, sono le due collezioni più importanti a livello europeo di manufatti degli indiani d'America delle grandi pianure, che vanno dalla fine del 1700 ai primi del 1900. Una collezione privata nella mia abitazione di tre piani, che ovviamente chiunque voglia visitarla, avere notizie, è benvenuto su prenotazione, dando il mio telefono, la mia mail, che è alex@alessandromartire.it, ed è una collezione dove ci sono dei reperti appartenuti appunto a Toro Seduto, a Cavallo Pazzo e altri leader. Per quello la RAI, in occasione dell'anniversario della morte di Toro Seduto, è venuta presso la mia abitazione con la troupe per riprendere questi manufatti appartenuti al grande leader della nazione Lakota.
Alessandro Martire, una domanda insomma apparentemente molto ingenua, ma Toro Seduto non faceva parte dei cattivi?
Ecco. Secondo la filmografia hollywoodiana, che fino agli anni 70 li ha dipinti come sanguinosi e selvaggi indiani, era tra i cattivi effettivamente, insieme ad altri capi, secondo l'interpretazione dell'uomo bianco. In realtà è stato un grande leader spirituale, il quale ha combattuto fino alla fine per proteggere la propria identità culturale, la propria spiritualità, la propria identità, fino a quando fu assassinato dalla sua stessa gente a Standing Rock il 15 dicembre del 1890.
Assassinato perché? Quale fu il motivo per cui fu tradito?
Assassinato perché McLaughlin, che era l'agente bianco che gestiva la riserva, molto impaurito da quel movimento messianico posto in essere da Quanah Parker, un uomo religioso della nazione, appunto lui era il Paiute, il quale predicava in giro per le praterie la famosa danza degli spiriti o degli spettri, che era una semplice danza attraverso la quale si entrava in contatto col mondo dei cari defunti, e tramite questa danza, secondo quella che era l'interpretazione di Wovoka, gli spiriti sarebbero tornati, il bisonte sarebbe tornato e l'uomo bianco sarebbe tornato oltre la grande acqua. Così non fu, questo movimento accese gli animi della riserva e l'uomo bianco, credendo in una rivolta armata ed in un'ennesima guerra indiana, ovviamente cercò di sedare gli animi tagliando la testa a quello che era, diciamo, il
leader,
presunto sì, leader spirituale. Quindi, se io uccido il capo di questo movimento di sommossa, io sedo gli animi degli altri. E così fu. La polizia indiana quella mattina entrò nell'alloggio di Tatanka Yotanka e lo colpì, uccidendo anche il figlio 17enne. Si racconta che il suo cavallo bianco, che era lì sulle rive del fiume vicino a questa casa, cominciò a danzare, in quanto era il cavallo bianco che Toro Seduto ricevette in dono dal famoso Buffalo Bill, Frederick Cody, utilizzato nel famoso Wild West Show. E si racconta che questo cavallo era abituato, quando sentiva i colpi di pistola, di fucile, a improntare questa sua danza elegante. Quindi, sentendo i colpi, questo cavallo danzò. E quello fu l'addio al nostro leader spirituale, che predisse la morte del generale Custer quando nel giugno del 1876 il 7° Algeri fu annientato appunto dalle forze Lakota, Cheyenne, Arapaho e Kiowa.
E a proposito di Custer, vogliamo ascoltare qualche nota musicale di un celebre cantautore italiano, Fabrizio De André, che proprio sulla vicenda di Custer e di come lui si comportò in maniera selvaggia, feroce, contro gli indiani, uccidendo in maniera indiscriminata donne, vecchie e bambini. Ascoltiamo questo brano, qualche nota, e poi riprendiamo la nostra conversazione con Alessandro Martire, antropologo e rappresentante dei Sioux Lakota, Rose Band e Pain Ridge.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Sand Creek. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek.
Allora, abbiamo ascoltato questo brano di Fabrizio De André, il fiume St. Creek.
Ecco, Alessandro, ci sai dire qualcosa, no, di questo massacro?
Di questa vicenda.
Sì, di questa faccenda, purtroppo, il 29 novembre 1864, Shivington, i volontari del Colorado, che erano dei civili, lui era un uomo religioso che nella vita privata era anche pastore, protestante mi pare, o evangelico, ora non ricordo, in buona sostanza attaccarono all'alba questo accampamento sul St. Creek, come Fabrizio De André ci narra nella sua bellissima canzone, un campo dove sventolava la bandiera bianca e la bandiera americana, perché era quella che era stata data dagli Stati Uniti alla nazione Cheyenne. Sta di fatto che anche sotto preda dell'alcol di molti di questi volontari ci fu un massacro efferato, dove appunto riportato nel famoso film degli anni 70 Soldato Blu. Veramente un massacro che ha visto persone uccise a fil di spada, donne sventrate, feti issati sulle baionette. Parti di questi resti miseri, resti umani, sfilarono per le strade di Denver sui cappelli e l'uniforme di questi volontari. Il massacro di St. Creek è stato uno dei più efferati e atroci delitti contro i popoli nativi, seguirà poi quello di Washita, appunto, come diceva il nostro conduttore, perpetrato da Custer e dai suoi uomini sul fiume Washita, e poi ci sarà appunto l'epilogo finale nel giugno del 1876, quando Custer viene sconfitto per la sua arroganza, prepotenza e presunzione da oltre 5.000 guerrieri sul Grizzly Grass.
Ecco, però ricordiamo che Custer è stato per decenni e decenni l'eroe, diciamo.
Pensavo, ma lo è ancora, lo è ancora per gli americani. Per gli americani. Lo è ancora,
Allora, cioè, pensavo a Little Bighorn, no? Fu poi.
A Little Bighorn.
Ecco,
sì,
no, io pensavo che anche. Anch'io da ragazzo, e quella riva nei nostri ci sembrava la salvezza, cioè eravamo tutti annebbiati da una comunicazione, una propaganda che abbiamo visto anche in altri eventi.
È quello che si dice, no? La storia la fanno i vincitori, non i vinti. Insomma.
Ecco, Alessandro, ci sarà anche il professore Franco Cardini a presentare questa bella trasmissione che Rai 3 ci offre insieme a Paolo Mieli. Questo è interessante, che lui è uno storico di grande valore. Ecco, che cosa ti aspetti, insomma? È quello che
mi aspetto che finalmente la RAI, l'Italia, dà risalto alla storia anche dei popoli oltreoceano, del grande continente della tartaruga, come noi l'isola della tartaruga, come i nativi usano chiamare gli Stati Uniti, dando risalto ad un personaggio storico carismatico che ha segnato la resistenza dei popoli nativi, ma non tanto una resistenza bellica, quanto una resistenza per mantenere vivo uno stile di vita, una spiritualità, una cultura, una filosofia che ancora oggi è sopravvissuta dopo 500 anni di genocidio, ecocidio ed etnocidio.
Ecco, questo è importante segnalarlo, cioè è la vicenda culturale dei Lakota Sioux non è terminato con questi stermini, insomma c'è ancora la fierezza di appartenere a una cultura, a una storia, a un'etnia, e questo credo che sia importante, perché purtroppo non è raro il caso che invece i vinti siano vinti anche sul piano culturale, anche sul piano spirituale, invece non è così.
Tra l'altro la cosa bella di Alessandro, mi ricordo, che lui aveva proprio questa fissazione da ragazzo di questo, come se ci fosse dentro di lui un seme, no? Tu sei praticamente partito giovanissimo, sei stato 15 anni mi sembra in questi
io sono, cioè,
è un sogno. È un sogno che partiva da ragazzo, e di per lì i tuoi genitori, la tua mamma, cioè, ti erano preoccupati, ma tu poi invece ci hai creduto fino
in
fondo.
L'hai realizzato.
Sì, infatti io partì nel 78, andai là, nel 1982 fui il primo bianco accettato a fare la danza del sole, quel rituale che vediamo nel film Un uomo chiamato Cavallo degli anni 70, e vissi con loro per molti anni. In totale ho vissuto 36 anni con loro, di cui 10 fisso in riserva. E nel 94 mi hanno chiesto di aiutarli a portare il loro messaggio in Italia, e ricordiamo che l'Italia, ed oggi è importante dirlo, è l'unica nazione al mondo che ha ridato dignità ai popoli Lakota, in quanto con il lavoro che ho svolto da 24 anni, l'Italia è stata l'unica nazione che ha riconosciuto il Lakota come nazione sovrana e indipendente.
Bene.
Intrecciando tutta una serie di relazioni internazionali, non solo anche culturali e scientifiche attraverso prima l'Università di Firenze col professor Brunetto Chiarelli, che, al quale mandiamo un pensiero e un saluto, e poi ora con l'Università di Pisa, dove ho collaborato e collaboro sulla diffusione della cultura tradizionale Lakota.
Allora, abbiamo avuto con noi Alessandro Martire, antropologo e rappresentante dei Sioux Lakota, dei Rose Band e Pine Ridge. E ricordo ancora una volta l'appuntamento alle 13:15, il canale televisivo
è Rai 3, poi questa trasmissione, appunto, la storia, come si chiama, Alessandro, il titolo?
Storia passata e presente.
Ecco, con Paolo Mieri, quindi un programma di grande successo, poi si può rivedere nel podcast.
Grazie allora Alessandro Marti, a risentirci in una prossima occasione.
Grazie a voi, grazie Claudio, grazie a tutti voi, un abbraccio e auguri a voi e ai vostri cari per le prossime festività natalizie.
Anche a te, ciao.
Ciao Ale, grazie.
Grazie.
L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme.